al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il Time Magazine lo ha eletto uomo dell'anno 2010. Sulla copertina, infatti, dell'ultimo numero del settimanale c'è il suo faccione, occhi cerulei e tantissime lentiggini. Stiamo parlando di Mark Zuckerberg, l'inventore di Facebook, FB. E intanto buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Noi subito al telefono abbiamo il professor Mario Pollo, docente di sociologia all'Università LUMSA di Roma. Professore, buongiorno, prima di tutto auguri.
Buongiorno, auguri anche a lei e agli spettatori.
Allora, Facebook nasce nel febbraio 2004 quando questo ragazzo, allora 19enne, studente di psicologia ad Harvard, insieme a un piccolo gruppo di amici, decide di realizzare un progetto per mettere online i profili degli iscritti ad Harvard. Per farla breve, da quel momento si è scatenato il fenomeno Facebook, e sul Time Magazine, che tra l'altro dedica una decina di pagine al personaggio, ovviamente, dell'anno, leggiamo che ricevere il titolo di Person of the Year significa aver contribuito a cambiare il mondo, perlomeno a cambiare il modo di vivere del pianeta. Nello specifico, probabilmente è cambiato il modo di relazionarsi con gli altri, visto che Facebook ha come obiettivo quello di mettere in contatto più persone possibili.
Cambiare il modo di vita mi sembra un tantinello esagerato, no? Quello che Facebook ha prodotto è l'avere, direi, sostituito alle comunità di rapporti reali, faccia a faccia tra le delle persone, delle comunità che un antropologo indiano chiama comunità di sentimenti, cioè comunità di carattere virtuale, che prendono il posto di quello che un tempo erano le comunità che esistevano nel territorio, fatte, come dicevo prima, di rapporti personali. E questo ha modificato profondamente il modo di tessere relazioni, perché nelle comunità di carattere virtuale indubbiamente le relazioni hanno un carattere maggiormente fittizio, nel senso che manca l'autenticità del rapporto tra le persone, che emerge dal suono della voce, dalla mimica facciale, dalle posture del corpo, dal fatto di doversi confrontare in diretta con una persona che reagisce a ciò che noi diciamo, mentre lì il rapporto è comunque indiretto, è mediato, e in più uno può fingere, può mascherarsi, può apparire ciò che non è, può dire il contrario di ciò che in quel momento sente e pensa, senza che questo abbia, e questo modifica profondamente il modo, il sentimento stesso di comunità.
In che termini allora lo modifica? Che cosa cambia nella lettura che poi si dà alla comunità?
La comunità diventa semplicemente un luogo in cui un io sta in compagnia degli altri io, in cui non c'è poi alla fine un progetto comune che comporta che io modifichi, trasformi il mio personale progetto di vita per far spazio al progetto di vita dell'altro, il quale a sua volta modifica il suo, perché intendiamo costruire insieme delle mete, degli obiettivi comuni. Non c'è un'autentica relazione di cura, di alterità, e questo rende i rapporti umani, i rapporti più fragili, meno solidarie, ma rende anche l'identità delle persone che partecipano a questo tipo di umanità, identità più frammentate, più deboli, meno stabili, direi. C'è una fragilità maggiore che si fa presente nella vita personale e relazionale.
Dal 2004 però questo sito è evoluto in un modo incredibile, tant'è, e queste sono tutte notizie ovviamente che prendiamo dal Time Magazine, è considerata la terza nazione più grande del mondo ed è tra l'altro l'unica in cui i cittadini non hanno segreti, perché qui poi analizzeremo anche con un altro ospite il problema dei dati. Come mai questa fascinazione, questo appeal così forte, tant'è che hanno fatto una media, un abitante della Terra su 12 ha un account su Facebook e in totale si parlano 75 lingue. Cosa ci mancava allora?
Ma quello che manca era probabilmente l'appartenenza comunitaria che, come ricorda Zygmunt Bauman, già in questa fase della modernità liquida, come lui la definisce, aveva visto liquefarsi i legami comunitari, quindi una società individualizzata in cui le comunità si sono dissolte e la persona non può vivere al di fuori di una comunità, per cui comunità deterritorializzate, comunità in cui non c'è più un'appartenenza a una tradizione, una storia, a un luogo in senso antropologico forte, e la persona si ritrova sradicata e questo diventa una comunità che in qualche modo sostituisce quella che si è perduta nel proprio luogo di vita, ma anche una comunità che mi dà più gratificazione e meno obblighi, cioè appartenere a questi tipi di comunità mi dà spesso i vantaggi della relazionalità estesa senza averne per molti versi i contraccolpi negativi, perché nei rapporti umani reali non è mai tutto positivo ed idillico, ma ci sono aspetti positivi nelle relazioni umane, ma anche aspetti negativi, ci sono soddisfazioni, gioie, ma frustrazioni e dolori, che è il mix della vita. Ecco, qui tende a scomparire perché i rapporti, proprio perché virtuali, proprio perché le persone si presentano, io sono come tu mi vuoi, o comunque in modo molto selettivo, i gruppi si selezionano anche sulla base del fatto che ci si conferma reciprocamente, questo risulta un tipo di appartenenza comunitaria che gratifica il proprio io, il proprio bisogno di relazione, ma senza darmi tutti gli aspetti negativi che la partecipazione a un gruppo umano reale mi dà.
E poi da qui si apre ovviamente non una finestra ma un portone sulla difficoltà di, per esempio, non diventare schiavi di internet in generale, di mantenere l'equilibrio tra realtà virtuale e realtà proprio quella reale, concreta, fatta di sguardi e appunto di immagini realissime. Allora io ringrazio il professor Mario Pollo, docente di sociologia all'Università LUMSA di Roma. Abbiamo un altro docente, Michele Sorice, docente di sociologia dei mass media presso l'Università LUIS di Roma. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Allora, nella storia, chiamiamola così, mass mediale, Facebook è una svolta epocale. Chi l'avrebbe mai detto?
Facebook è una svolta epocale, come lo sono tutte le innovazioni tecnologiche e di relazione sociale all'interno della rete, certo, è in questo momento una svolta epocale, ne abbiamo avute delle altre in realtà.
Il telefono, per esempio.
No, ma sì, certo, ma senza andare troppo in là nel tempo, okay. Già soltanto stando nella rete, la rivoluzione rappresentata dai videogiochi all'inizio degli anni Ottanta, il cambiamento nella logica della comunicazione rappresentato dalla posta elettronica, dalla email, fino ovviamente all'importanza del World Wide Web come luogo di non soltanto raccolta di informazioni ma anche di distribuzione delle informazioni. Facebook non è altro che l'inveramento di un processo che però appunto è iniziato almeno 30 anni fa.
Ma la mail è stata surclassata da Facebook o diciamo adesso quello che sta capitando alla famosa mail è un po' quello che successe alla carta e alla busta, quindi andare in posta oppure andare al centro più vicino dove inviare una lettera cartacea?
Ma credo che la mail non vada in pensione così, almeno non immediatamente, nonostante molte delle comunicazioni anche di natura formale passino oggi attraverso Facebook, che ha non a caso un servizio che in qualche modo emula la posta elettronica. Ma direi che adesso la posta elettronica tradizionale, quella a cui siamo abituati, verrà utilizzata principalmente per scambi formali, per scambi fra aziende per esempio, laddove c'è bisogno di una maggiore, diciamo, anche riservatezza nelle comunicazioni, mentre molte di quelle comunicazioni, diciamo, affettive, relazionali, patemiche, quelle diciamo fondate sulla relazione interpersonale, si sta spostando, si è già spostata su Facebook.
Ma i detrattori, poi questa è una domanda che ricorrerà anche in altre interviste che abbiamo realizzato, i detrattori di Mark Zuckerberg dicono che il problema in realtà di Facebook è la mancanza di privacy, o privacy come si vuol dire?
Ma questo è un problema di tutta la rete in realtà. È chiaro che, come dicevamo prima, Facebook invera in qualche modo, porta alle estreme conseguenze, un processo che era già iniziato. Nella rete le logiche di privacy sono assolutamente assenti. Basti pensare che in realtà qualunque passo della nostra navigazione, se io vado a visitare il sito del Vaticano, della Radio Vaticana, e poi dopo vado ad un sito porno, per esempio, questo passaggio è assolutamente trasparente, perché i login del mio computer sono comunque sempre registrabili. Diciamo che Facebook amplifica la possibilità di questa trasparenza. Io non sono spaventato in realtà dalla trasparenza, ma eventualmente dall'uso distorto di questa trasparenza organizzazioni criminali, organizzazioni illecite o anche in qualche caso governi totalitari potrebbero farne, ma di per sé l'assenza di riservatezza estrema è una delle caratteristiche della modernità liquida di cui prima parlava il collega Mario Pollo, citando Bauman, che in qualche modo sono assolutamente ineliminabili nella modalità attraverso cui noi oggi comunichiamo.
Ma la rete dunque rimane comunque un'incognita per il futuro, minacciosa, oppure davvero possiamo con serenità, insomma, sfruttare quanto di buono e di bello ci può fornire? Cioè riuscire a trovare una sciocchezza, ma riuscire a mettersi in contatto con i propri compagni, per esempio delle elementari, io la trovo una cosa carinissima. Se si può dire.
Anch'io la trovo carinissima. Io ho ritrovato alcuni dei miei amici degli scout di molti anni fa.
E allora?
Quindi la trovo sicuramente una cosa carinissima.
Io amo Facebook, lo voglio dire. Mi piace proprio.
No, lo amo anch'io, ma insomma amo tutte le forme di comunicazione, certo, che ci consentono la relazione interpersonale, per quanto mediata, per quanto... Certo. Basata su forme comunitarie che non sono quelle, diciamo, della stanzialità e dell'appartenenza ad una logica identitaria, ma che sono comunque forme per certi versi paleocomunitarie, se vogliamo, perché sono quelle un po' più antiche che vengono riprese dalla nuova oralità rappresentata dal computer. Il vero pericolo semmai è rappresentato dalle organizzazioni di potere industriale o dai governi totalitari che potrebbero utilizzare la rete al loro uso e consumo. Di quelli io ho paura, non certo della rete.
Allora, lei aveva fatto accenno alle aziende. In realtà siamo riusciti, attraverso un altro ospite, Davide Fottia, questo giovane esperto di internet, tra l'altro lavora in un'azienda, abbiamo scoperto che Facebook è per le aziende un nuovo mezzo per fare marketing. Sentiamo allora il suo contributo.
Assolutamente sì, perché innanzitutto per quanto riguarda il bacino di utenti, ormai Facebook è un sito che raccoglie più di 500 milioni di utenti, che è una popolazione superiore agli Stati Uniti, quindi sono 500 milioni di potenziali clienti, quindi sicuramente le aziende sono interessate a stare dove sono le persone, sia a livello di pubblicità, ma soprattutto, e questa è la seconda motivazione, per quanto riguarda la conversazione, perché Facebook è un ottimo canale di intrattenimento ma anche di conversazione tra aziende e clienti. Vi faccio un semplice esempio: un'azienda può essere interessata attraverso pagine, le cosiddette pagine fan, ma non solo, concorsi e quant'altro, a catalizzare l'attenzione degli utenti, ma anche ad avere un feedback su un determinato prodotto e servizio da parte degli utenti, e quindi capire come può migliorare i propri servizi, le proprie prestazioni.
È un mezzo preponderante o uno dei mezzi sui quali contare?
Sicuramente per quanto riguarda i social network, in questo momento Facebook è il social network. Ne esistono altri usati di più in altri stati, per esempio negli Stati Uniti viene usato molto Twitter, ma per quanto riguarda il livello di interazione, questa è la parola giusta, interazione, Facebook è sicuramente il più utilizzato in questo momento, è quello che può servire da maggior canale di comunicazione.
I detrattori dicono che Facebook sta tentando di annientare il concetto di privacy o privacy, cercando di far condividere online proprio più materiale possibile. Sei d'accordo?
Sicuramente è un punto critico sul sistema Facebook. Facebook negli anni ha migliorato e limato le proprie condizioni, diciamo, di condivisione e tutte quante le regole della privacy. Però anche quando si decidesse di cancellare il proprio profilo da Facebook, tutte le informazioni condivise rimangono nei server di Facebook. Non è possibile ottenere una totale cancellazione dal server. Quindi questo sicuramente è un punto ancora critico e non è ben chiarito. Facebook ha sempre promesso di non vendere informazioni a terzi, ma è chiaro che il futuro della pubblicità sta nella profilazione degli utenti, nella profilazione dei clienti. Avere per un'azienda, avere un set di informazioni precise sui propri clienti, avere tutto.
Fai grande uso di Facebook anche al di fuori del lavoro?
Sì, assolutamente, io lo uso essenzialmente per sentire persone a me non fisicamente vicine, persone che abitano in altri stati o anche lontano da Roma, ma soprattutto io lo uso per condividere musica e scoprire nuove cose, ma anche informarmi e perché no divertirmi. Sempre, diciamo, con una certa moderazione, perché soprattutto nella fase iniziale Facebook ti rapisce per circa buone 10 ore della tua giornata, poi piano piano impari a gestire meglio il tempo, se non impari, ecco, in quel momento
ti ricoverano, ecco.
Esatto.
E con questa battuta abbiamo chiuso l'intervista a Davide Fotia, questo giovane esperto di internet. Professor Soric, allora, per chiudere, la moderazione prima di tutto, però è vero che ha un fascino incredibile, anch'io ci ho perso qualche ora, cioè ammettiamo, diciamolo pure, che internet, la rete, ha un fascino accattivante e un po' ti irritisce, appunto.
Il fascino che hanno tutte le nuove tecnologie, le nuove forme di comunicazione, io sono stato irritito moltissimo da Twitter qualche tempo fa, credo che sia una cosa del tutto normale, nel momento dell'attivazione del canale comunicativo è quello in cui noi entriamo in contatto con un mondo nuovo, cerchiamo di scoprirne tutte le caratteristiche. L'importante poi dopo è appunto assumere un atteggiamento di parziale distacco, che non vuol dire distaccarsene, ma vuol dire semplicemente avere la capacità di utilizzare in maniera critica e in maniera quindi anche analitica quegli strumenti che in realtà hanno delle grandissime potenzialità.
È anche incredibile la velocità dell'informazione, no? Infatti Davide Fotia diceva condivido musica, ma anche mi serve per imparare, per conoscere cose.
Ma guardi, su questo faccio un esempio personale. Proprio stamattina, due ore fa, neanche forse qualcosa di meno, abbiamo attivato un gruppo Facebook, un gruppo di studiosi di comunicazione in Europa. Siamo studiosi di un'associazione europea, 27 diversi paesi. Attraverso Facebook abbiamo la possibilità di entrare in contatto in tempi praticamente reali, l'uno con l'altro, di scambiarci informazioni, l'attività che svolgiamo, notizie sulle nostre ricerche, eccetera, a costo praticamente nullo, sì. E con una velocità estrema. Ecco, questa è una delle potenzialità che la rete e in particolare Facebook consentono e che rappresenta sicuramente un valore aggiunto al lavoro che svolgiamo. Questo stando in ambito professionale, al di là delle cose che abbiamo già detto, della bellezza di rincontrare i vecchi amici.
Bene, allora le chiederò l'amicizia, grande battutona conclusiva. Io ringrazio Michele Soric. Docente di sociologia dei mass media presso l'Università Luiss di Roma. Vi ricordate allora la battuta che aveva fatto Davide Fotia? Praticamente se si fa un uso eccessivo di Facebook rischi ovviamente di essere ricoverato. È vero, cioè non è solo una battuta. Infatti può diventare una vera e propria patologia Facebook. Eliana Storri, in proposito, ha intervistato lo psichiatra, il dottor Federico Tognoni, ricercatore presso l'Istituto dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia, responsabile dell'ambulatorio, sentite qui, dell'ambulatorio per le dipendenze da internet del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E al dottor Tognoni Astorri ha chiesto quando l'uso dei social network diventa abuso. Sentiamo.
Quando di fatto le relazioni web mediate che si intrattengono sui social network e che sono sempre di più e saranno sempre di più, prendono progressivamente il posto delle relazioni dal vivo. Ora, tra le varie forme di dipendenza che il mondo di internet propone, quella dei social network contiene in realtà anche effetti assolutamente evolutivi, nel senso che media un'evoluzione del pensiero e del modo di comunicare. Ha una grandissima presa sugli adolescenti, sostanzialmente per due motivi. Prima di tutto perché tutto ciò che è web mediato permette di travalicare i limiti spazio-temporali, per cui in poche parole è possibile parlare attraverso Facebook con i propri amici in qualsiasi momento del giorno e della notte, o prolungare un'uscita dal vivo continuando a parlarsi su Facebook. Dall'altra parte, oltre per cui a diciamo consentire all'adolescente di mettersi sempre più in relazione con il gruppo di pari al quale appartiene, che per gli adolescenti è una cosa molto importante, c'è anche il fatto che il proprio corpo non è fisicamente inteso sui social network, ma può venire rappresentato in maniera ideale, il proprio corpo come la propria vita, per cui la propria identità. E questo per gli adolescenti è un altro elemento di grandissima seduzione, proprio perché l'adolescente ha un corpo che cambia e il fatto di poterlo rappresentare in maniera ideale nelle relazioni con i propri simili, e questo avviene su Facebook, è una cosa che ha molta presa. Di contro c'è una, come dire, uno smarrimento un po' dei genitori, degli adolescenti di oggi, perché proprio perché è possibile travalicare i limiti spazio-temporali, per esempio molti genitori che ci chiamano non sanno come fare per convincere i figli a tenere Facebook spento quando per esempio fanno i compiti. O comunque sia, su Facebook un figlio può conoscere degli amici che i genitori non conosceranno mai. Ora sappiamo tutti, anche ricordando quando noi stessi eravamo adolescenti, che prima o poi certi amici, quelli che frequentiamo di più, vanno presentati ai genitori. Su Facebook questo può accadere, ma può anche non accadere, per cui di fronte a questi elementi che sono evolutivi, prima ancora di essere patologici, e lo possono diventare patologici, c'è anche uno smarrimento di una generazione che ha conosciuto un prima del computer e che non è diciamo abituata a questo, ha bisogno di tempo per abituarsi a questo nuovo assetto relazionale giovanile e non solo giovanile. A questo proposito, dopo più di un anno di lavoro all'interno di questo ambulatorio, che è stato il primo aperto in una struttura pubblica, Policlinico Gemelli, uscirà ad aprile e maggio un manuale scritto insieme ai miei collaboratori esclusivamente dedicato ai genitori, proprio per aiutarli a capire quando finisce una passione, quando invece può cominciare una vera e propria patologia.
Dottor Tognoni, Facebook e i vari social network sono la spia di una solitudine dell'individuo?
Possono essere, come possono essere esattamente il contrario. Quando accade la spia della solitudine, come giustamente ha sottolineato lei, accade perché ci sono già dei problemi precedenti all'uso di Facebook. Allora Facebook, anziché promuovere un incontro dal vivo, può essere anche una maniera per cronicizzare una difficoltà a fare un incontro dal vivo, con l'aggravante che una prolungata, diciamo, presenza su Facebook aumenta per certi aspetti, questo l'abbiamo verificato clinicamente, l'ideazione paranoidea, che significa la possibilità, la tendenza a controllare un po' quello che fa l'altro, anche se esclusivamente a livello fantasmatico, però è un po' come vedere la vita dell'altro dal buco della serratura, per cui uno poi si fa delle domande sull'altro che non si fanno di solito in un incontro dal vivo, per cui in poche parole si diventa un pochino più paranoici.